che di per sé significa ancora meno. Quando era ancora l'ispiratore della visione istituzionale della Lega, Gianfranco Miglio fece pubblicare un libro in cui venivano passate in rassegna più di 400 specificazioni del termine federalismo. Centinaia e centinaia di aggettivi che danno e cambiano il senso ad una parola che evidentemente di per sé non ha un senso compiuto, debole essendo la sua capacità di connotare un solo modello istituzionale. Nelle 5 pagine dedicate al federalismo fiscale si passano in esame diversi significati dati all'espressione, per poi concludere che essa, in fondo, designa qualsiasi sistema di regolazione dei rapporti finanziari tra centro e periferia, perché ci deve essere una qualche regola che disciplini i rapporti finanziari tra il centro e la periferia. Così si legge nell'editoriale pubblicato nell'ultimo fascicolo della rivista Le Regioni. La polisemia del concetto di federalismo fiscale ci obbliga a recuperare un minimo di cornice normativa. La cerchiamo nella Costituzione, nell'articolo 119, che dopo la riforma del 2001, che ha ridisegnato l'intero titolo quinto relativo ai rapporti fra Stato ed enti territoriali, fissa alcune coordinate. Autonomia e responsabilità finanziaria delle regioni e degli enti locali, loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite agli enti locali e alle regioni, principi di solidarietà sociale e di perequazione per i territori con minore capacità fiscale. Questo è il quadro costituzionale da cui partire. Questo è il quadro costituzionale che richiede leggi attuative. A tal fine il Parlamento ha approvato la legge 5 maggio 2009 numero 42, il cui titolo è Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Sulla base di questa delega, il Governo ha introdotto e introdurrà decreti legislativi delegati. Lo ha fatto per il federalismo municipale, l'ha fatto per il federalismo demaniale, intende farlo anche per il federalismo provinciale e regionale. Ecco, oggi vorremmo conoscere meglio questo complesso ordinamento normativo, in atto e in divenire. E vorremmo che ci venisse spiegato guardandolo da un punto prospettico particolare, che riassumo nel primo dei tre interrogativi che pongo al nostro relatore, e cioè: il federalismo fiscale, nella sua realizzazione in corso, è garanzia dell'unità della Repubblica o ne rappresenta invece un pericolo? La domanda guarda con preoccupazione alle ricadute complessive di questo complesso sistema di relazioni fiscali e finanziarie tra centro e periferia, che dovrebbe essere incentrato, così si legge nella legge di delega, sul finanziamento dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali di regioni ed enti locali. Grosso modo, semplificando all'estremo, il meccanismo è questo: si individuano i costi standard per questi livelli e poi si determinano le risorse necessarie al loro finanziamento. Ecco il secondo interrogativo. Questo meccanismo davvero garantisce a tutti il diritto al godimento di condizioni di vita equivalenti? C'è infine un terzo quesito che resta sullo sfondo. La riforma costituzionale del 2001, che, lo accennavo prima, ha riscritto il titolo quinto della Costituzione, ha rovesciato come un guanto il disegno originario dei rapporti di competenza fra Stato e Regione. Prima ad essere elencati erano le competenze delle Regioni, tutto il resto, tranne alcune materie concorrenti, erano dello Stato. Oggi invece la Costituzione elenca le funzioni statali, lasciando tutte le altre alle regioni e agli enti locali. Si poteva dunque realizzare un federalismo fiscale partendo dall'alto, e cioè mettendo sotto controllo i costi dello Stato centrale, che è la vera gruviera del bilancio statale, della finanza pubblica, Quei costi legati a quelle competenze esclusive rimaste in capo allo Stato e che hanno dei costi perché richiedono degli apparati amministrativi. L'esercito, la polizia, la magistratura, la scuola, l'università, il corpo diplomatico e via cantando. Attribuendo poi tutto il residuo finanziario agli enti territoriali. Si è scelto invece con la legge delega numero 42 del 2009 di costruire il federalismo fiscale secondo una direzione opposta. Cioè si individuano le funzioni e i relativi costi degli enti territoriali, lasciando saldamente nelle mani dello Stato il controllo della massa delle finanze pubbliche. Ecco allora il terzo interrogativo provocatorio, come è stato segnalato nell'editoriale che prima citavo, è davvero questa la logica dell'articolo 119 riformato della Costituzione o invece non siamo andati a recuperare quella che è la tradizione legislativa nata nel 1865 con l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia? Io su questo argomento più di questo non saprei dire. Confesso che nei miei anni di studio ho sempre evitato come la peste i rapporti fra Stato e Regioni, tanto più se declinati in termini finanziari. È un profilo di diritto costituzionale che tratto solo a livello manualistico in sede di lezione, ma che non ho mai voluto approfondire in sede scientifica. Non supererei l'esame se qualcuno mi interrogasse sull'argomento di oggi. E credo che sarei ripetente più volte, come mi capita per gli argomenti verso i quali ho una chiusura mentale. Ecco perché la lezione odierna sarà anche per me, oltre che per voi, occasione di rinnovato apprendimento. A tenerle infatti, non sarò io, altrimenti non imparereste nulla, ma l'amico e collega Andrea Morrone, che è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Bologna. Negli ultimi anni, infatti, proprio i temi che abbiamo riassunto sotto il titolo dell'odierna lezione, federalismo fiscale e garanzia nazionale dei diritti fondamentali, il nostro relatore sta dedicando particolare attenzione in vista, come mi confermava prima, di una monografia. Così facendo, Andrea Morrone dimostra, oltre che una buona dose di masochismo, una notevole versatilità nei suoi studi e nelle sue ricerche, che finora avevano spaziato prevalentemente negli ambiti della forma di governo, del sistema delle fonti, dei diritti di libertà e della giustizia costituzionale. Ricordo tra le sue molte pubblicazioni la monografia Il custode della ragionevolezza, pubblicata da Giuffrè nel 2001, dedicato al tema molto impegnativo del sindacato di costituzionalità attorno al principio di uguaglianza, e l'ottimo e documentatissimo volume, mi capitò anche di recensirlo per la rivista dei libri, scritto a quattro mani con Augusto Barbera, che è il suo maestro, La Repubblica dei referendum, edito del Mulino nel 2003. Se posso cadere nell'autobiografia, con Andrea lavoriamo insieme nella direzione della rivista Quaderni Costituzionali e in quella rivista, quando eravamo ancora molto più giovani accademicamente, pubblicammo una nota scritta insieme in cui criticavamo le sentenze della Corte Costituzionale pronunciate in occasione di una tornata referendaria. Da giovani si usavano titoli così sobri come quello che scegliemmo quella volta: la Corte Costituzionale e i referendum giustiziati. Ci costò la telefonata un po' irata e molto presuntuosa di un autorevolissimo giudice della Corte Costituzionale. Per Andrea Morrone oggi si tratta dell'esordio in questa scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale. Non avevo mai avuto occasione di coinvolgerlo nelle tre annate precedenti. Sono certo che noi ci troveremo bene con lui. Mi piace pensare che anche lui, alla fine di questo pomeriggio, possa tornare a Bologna con un piacevole ricordo di questa particolarissima esperienza ludigina. A te Andrea la parola, grazie.
Sono io che ringrazio il professor Fuggiotto, Andrea l'amico, il collega e ovviamente Rovigo e questa scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale che mi fa l'onore di essere qui in questo momento a parlare di un tema che, come ormai palese dopo l'introduzione del professor Fuggiotto, è alquanto ostico. Aggiungerei, la cosa gliel'ho detta mentre venivamo in questo luogo, anche molto noioso, diciamoci la verità. E il fatto di vedere una aula così gremita di persone che è consapevole, quest'Aula e quindi tutte le persone, tutti voi siete consapevoli del tema di cui oggi discutiamo, mi rincuora in qualche modo, perché significa che evidentemente ritenete che il tema non solo meriti forse di essere discusso, ma forse non è così incomprensibile, così noioso come io lo ritengo e come forse lo ritenga la stragrande maggioranza delle persone che per avventura si trovano ad occuparsi di questo, di questa tematica. Allora, intenderei parlare fino alle 18 per consentire poi a voi tutti di potermi porre delle questioni o anche di fare delle considerazioni, semmai prendendomi 5 minuti di riserva se dovessi sforare un po' sui tempi che mi sono dato. Federalismo fiscale e garanzia nazionale dei diritti fondamentali. Ora, le domande che il professor Puggiotto mi ha posto e che sono molto stringenti richiedono secondo me una risposta articolata che non può essere appunto quella di affrontare, aggredire questo tema a partire dalla legge 42 del 2009, la nota legge delega in attuazione dell'articolo 119 sul cosiddetto federalismo fiscale. Ritengo invece indispensabile per poter aiutare a comprendere questa cosa, anche perché per me è stato lo stesso, cioè per capire questo tema ho dovuto necessariamente allargare lo spettro della mia indagine, cercare di impostare il discorso in termini un po' più larghi. Federalismo fiscale, federalismo e federalismo fiscale sono parole in sé vuote, non dicono nulla se non vengono ad essere contestualizzate, storicizzate, inserite in ordinamenti giuridici e in particolare se non collocate all'interno della cornice dello Stato. Quando si parla di federalismo si parla della forma di Stato, quando si parla di federalismo fiscale appunto si parla genericamente, possiamo stipulare questo significato, di un insieme di regole allocative che governano l'allocazione delle risorse finanziarie, sia sul versante delle entrate, le politiche delle entrate, quindi il sistema fiscale, sia sul versante della spesa e quindi le politiche di spesa. Detto questo però, come capite bene, non diciamo nulla, a tutti i livelli, in qualunque contesto, appunto ci sono regole di economia domestica, no? Si direbbe, che consentono ad un'associazione, ad un'organizzazione di funzionare. Il tema però è particolarmente rilevante se si colloca il tema del federalismo e del federalismo fiscale in collegamento con la problematica dei diritti fondamentali. E quindi la domanda di fondo è appunto: un sistema federale in genere e più in particolare un sistema di federalismo fiscale che dovrebbe essere appunto l'altra faccia del federalismo, o meglio la faccia che guarda all'allocazione delle risorse. Sono compatibili o incompatibili con un sistema unitario di diritti fondamentali? Ora, diritti fondamentali, Costituzione e Stato sono tre categorie che si ritrovano in tutte le esperienze del costituzionalismo liberal democratico strettamente correlate, cioè una continuità direi storico-costituzionale tra questi tre concetti, diritti, Costituzione e Stato. A partire dall'articolo 16 della Declaration del 1789, quella che nel contesto europeo, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che nel contesto europeo noi assumiamo come punto di riferimento fondativo delle costituzioni continentali, quindi le costituzioni italiane che si sono alimentate dell'esperienza francese, in quell'articolo 16 si dice che non c'è Costituzione, quindi Stato, se non c'è separazione dei poteri e garanzia dei diritti individuali. Quindi, come capite, lì c'è questa stretta correlazione codificata e da allora, diciamo così, costituisce un topos del costituzionalismo liberal democratico. Ma perché questo? Perché i diritti fondamentali identificano l'unità politica di un popolo. Sia nel suo essere, un popolo c'è quando ci sono valori nei quali quel popolo si riconosce e quindi diritti che quel popolo si dà e in funzione dei quali costruisce l'organizzazione statale. Ma anche unità nel suo farsi, perché attenzione, non basta dire che c'è un popolo perché ci sono dei comuni valori e quindi dei diritti fondamentali, occorre che questo popolo continuativamente realizzi, si riconosca, concretizzi quei diritti nei quali si riconosce. Processo di integrazione politica. All'interno di un'organizzazione statale è fondamentale non solo identificarsi in comuni valori, nei diritti fondamentali che ci diamo quando ci diamo una Costituzione, ma è altrettanto importante convivere con quei valori e quei diritti e realizzarli continuativamente. Un processo di unificazione politica è essenzialmente l'essere parte di una Costituzione. Attenzione, questo aspetto, cioè questa stretta correlazione tra diritti, popolo, unità politica, non è caratteristica soltanto, si potrebbe dire banalmente, di quelle forme statali unitarie, lo Stato unitario. Celebriamo i 150 anni dell'Unità d'Italia. Non soltanto dello Stato, del Regno d'Italia fondato nel 1861, che non conosceva certamente le regioni, ma conosceva delle realtà territoriali locali, quali i comuni e le province, ma che non erano certamente i comuni e le province che noi oggi conosciamo. Lasciamo da parte tutto il discorso che si fece il momento stesso in cui si fondava l'Unità d'Italia, no? Sulla scelta organizzativa dei territori nazionali, se è appunto federale e quindi autonomista o se semplicemente autarchico amministrativa. Prevalse quest'ultima scelta perché era fondamentale mantenere unito il paese nel momento stesso in cui l'unità si veniva a realizzare. Ma non è questo l'aspetto che mi interessa sottolineare. Mi interessa sottolineare che questa stretta correlazione tra garanzia unitaria dei diritti fondamentali non è propria soltanto degli Stati unitari, ma è caratteristica coessenziale anche degli Stati federali e degli Stati regionali, che non sono altro che, almeno dal mio modestissimo punto di vista, una variante dello Stato federale. L'Italia è uno Stato regionale. Ancora oggi, nonostante che ne dicano molti, l'Italia, secondo me, continua a essere uno Stato regionale, per una semplice ragione, per una ragione storica. Gli Stati Uniti d'America sono uno Stato federale che nascono dall'aggregazione, da un patto confederale e poi federale tra diverse entità statuali che si fondono in uno Stato unitario, gli Stati Uniti d'America. L'Italia è uno Stato che si è unificato per effetto appunto dell'unificazione, dei plebisciti, no, che si tennero negli anni 50, che portarono appunto
l'unificazione. È molto una lezione di Maurizio Fioravanti su questo.
Avete già avuto, ecco, benissimo, quindi non mi dilungo molto su questo, però è evidente che l'Italia nasce come Stato unitario che si è progressivamente sempre di più decentrata, ma certamente non è uno Stato federale paragonabile agli Stati Uniti o alla Germania, ad esempio, o alla Svizzera, che sono Stati federali. Qual è l'aspetto importante? Che anche negli Stati federali, attenzione, i diritti fondamentali, che sono pur presenti nelle Costituzioni degli Stati che si fondono per dar vita allo Stato unitario federale, sono nel progressivo svolgersi del processo di federalizzazione diventati da patrimonio differenziato, distinto delle singole realtà statuali, un patrimonio comune di tutti gli Stati, tant'è che vengono iscritti quei diritti, prima statali, poi nazionali, potremmo dire, cioè federali, iscritti nella Costituzione federale. O meglio, il processo di federalizzazione, basta guardare la storia degli Stati Uniti d'America, dimostra chiaramente come i valori comuni, che prima sono propri delle singole realtà statali, proprio perché comune elemento identificativo del popolo, il popolo degli Stati Uniti, appunto, finisce inevitabilmente per diventare un patrimonio oggettivo, necessariamente generale, che non può che essere governato, mettiamola così, garantito, tutelato secondo politiche federali, cioè nazionali, in maniera uniforme, mi verrebbe da dire, sul piano, su tutto il piano statale, su tutto il piano nazionale. Lo Stato federale è uno Stato che si realizza mediante un processo di federalizzazione intorno a valori prima distinti che poi diventano patrimonio comune. Il processo di federalizzazione è un processo di unificazione politica nei valori fondamentali, tra cui i diritti fondamentali. Ora, questa realtà, questa esperienza raggiunge il suo culmine quando negli anni venti del secolo scorso si affermano si afferma culturalmente prima e poi anche istituzionalmente i modelli dello Stato sociale, il welfare state, o Stato del benessere, dallo Stato liberale, uno Stato minimo che si disinteressa della società e dei rapporti economici, ispirato ai principi dell'SFR, dell'autonomia dell'economia di mercato, del principio della concorrenza come principio che governa le relazioni economico-sociali, lo Stato sociale impone allo Stato di interessarsi dei rapporti economico-sociali e di governarli direttamente con strumenti economici che abbiano come obiettivo quello di realizzare la piena occupazione, che invece il mercato e la concorrenza non consentiva di realizzare. Ebbene, cosa voglio dire? Che quando si fonda lo Stato, il modello dello Stato sociale negli anni 20-30 del Novecento, a partire dalle teorie di Keynes, il piano Beveridge, Roosevelt con le quattro libertà, la libertà dal bisogno, che è il nuovo grido, no? La nuova ventata, che sarà poi alla base delle nuove costituzioni, tra cui l'italiana nel 1947, anche qui le politiche dello Stato sociale per la garanzia dei diritti sociali sono, guarda caso, anche negli Stati federali, politiche governate dal centro, che non ammettono se non limitate differenziazioni territoriali da parte degli Stati che compongono una realtà di Stato composta o regionale o federale. Posso fare a questo punto due prime considerazioni che mi possono, diciamo così, dare alcune traiettorie. Occorre, da questa brevissima e molto scarna disamina storica, distinguere, secondo me, tra, dal punto di vista di una Costituzione, ciò che dà identità e quindi unità ad uno Stato, e non c'è dubbio che quando parliamo di diritti fondamentali stiamo parlando di questo. I diritti fondamentali sono ciò che danno identità ad uno Stato, ad una Costituzione, e consentono di distinguere lo Stato da altri Stati. L'Italia è la Repubblica che conosciamo perché c'è un catalogo di diritti fondamentali che connota il nostro essere italiani. Bisogna distinguere ciò che dà identità e unità ad uno Stato dalle, attenzioni, politiche di attuazione pluralistica dei diritti fondamentali, che sono cose diverse. I diritti connotano l'unità di un popolo, l'elemento unificante, diverso è il discorso sulle politiche di attuazione, di concretizzazione dei valori unificanti, tra cui i diritti fondamentali, che, guarda caso, negli Stati composti, federali o regionali, non importa, sono normalmente diffuse, vivono allo Stato diffuso, nel senso che non se ne occupa soltanto lo Stato centrale, ma normalmente le politiche di attuazione dei diritti vengono decentrate, possono essere realizzate attraverso appunto le organizzazioni regionali o locali, il che non significa mettere in discussione i valori unificanti, significa soltanto concretizzarli secondo il principio di autonomia territoriale. Il punto però qual è? Attenzione, è che se lo Stato federale o lo Stato regionale presuppone questa duplice dimensione, cioè un momento unificante e un momento in cui l'autonomia può svilupparsi e quindi possono essere poste in essere politiche differenziate di attuazione dei diritti fondamentali, diventa cruciale, e questo è il punto, è la chiave, diventa cruciale il rapporto che va posto in termini dialettici tra l'unità dello Stato, di una Costituzione, l'identità e la differenziazione. E cioè, meglio, è fondamentale che le politiche differenziate in ordine all'attuazione dei diritti consentano a questo Stato di essere tale. E cioè, la misura della differenziazione, quindi dell'autonomia possibile all'interno di uno Stato, è quella che non mette in discussione l'unità politica fondamentale. Se invece le politiche autonome vanno contro quella unità, è evidente che non stiamo più all'interno della cornice statale, all'interno di una Costituzione, ma abbiamo già posto le premesse per, alcuni direbbero, forme di secessione, che altro non è se non la rottura dell'unità politica di uno Stato. Guardate, quando si richiama anche, non solo evocativamente, ma anche polemicamente, la secessione, e non si allude altro che a questo, all'idea cioè di una rottura, in senso stretto, dell'unità politica dello Stato. E quindi una rottura nel senso del diverso grado di godimento dei diritti fondamentali, perché esistono diritti in un luogo che non sono diritti in un altro luogo e viceversa. Secondo punto, che cosa è avvenuto nello Stato italiano? Cioè, qual è la caratteristica rispetto a questo problema nella nostra storia costituzionale? Ebbene, ora, come diceva il professor Pugiotto, noi abbiamo conosciuto una cesura che possiamo ricondurre agli anni 90, alla fine degli anni 90, anni nei quali sono state poste in essere una serie di riforme, dalle riforme Bassanini, che tutti voi avrete sentito senz'altro menzionare, fino a amministrative che si muovevano a Costituzione invariata, nel 1997 la prima legge, la legge 59, fino ad arrivare alle due importanti leggi costituzionali, la 1 del 99 sull'autonomia statutaria delle regioni e sulla forma di governo regionale, consegnata alla scelta delle singole regioni, quindi proprio una chiave di forte spinta verso l'autonomismo, e la riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, varata nel 2001, convalidata da un referendum costituzionale, perché approvata, ricorderete, soltanto dalla maggioranza di centrosinistra l'8 marzo del 2001, giorno della festa delle donne, tra l'altro, e auguri a tutte le donne, ovviamente, che hanno segnato una cesura nella storia repubblicana. Perché? Che cosa c'era prima e che cosa quindi c'è oggi? Il prima è, nonostante sappiamo tutti che le regioni nascono nella Costituzione del 48, ma nascono non sorrette da un entusiasmo e da un sostegno costituzionale solido, nascono un po' per avventura le regioni del 1948, perché ciò che contava era trovare il modo di pacificare le opposte forze politiche, in particolare la Democrazia Cristiana da un lato e il blocco socialista e comunista dall'altro. Quindi il tema delle regioni finiva per essere un tema che divideva più che unire. Il problema era come unire, e l'unità si raggiunge appunto nei valori fondamentali, a partire dalla persona umana e, guarda caso, i diritti della persona umana, che costituiscono il momento di unificazione politica del popolo italiano. Però questo, vedete, dà la misura del senso che i nostri costituenti vollero imprimere alla Costituzione repubblicana, perché se questo è vero, cioè se la persona umana e i diritti fondamentali sono il momento di unificazione politica del popolo italiano, è evidente che in funzione di questo devono essere costruite le istituzioni pubbliche, le istituzioni repubblicane. Tutti i soggetti devono cospirare per realizzare questi valori fondamentali come valori comuni. Per cui noi abbiamo conosciuto, qui vado molto rapidamente, il monopolio statale delle risorse pubbliche, monopolio statale, quando parlo di Stato qui intendo lo Stato centrale, e l'organizzazione del welfare state, dello Stato di benessere, secondo un modello tutto centralista. Lo Stato, nonostante le regioni presenti, ancorché attuate soltanto negli anni 70, nonostante i comuni e gli enti locali, è il soggetto che raccoglie le risorse attraverso le imposte. Tutte le imposte nazionali sono statali, le distribuisce, dispone del potere di spesa e semmai gli enti locali territoriali sono considerati enti decentrati di spesa dello Stato. Per far comprendere che cosa voglio dire rapidamente, la Costituzione prevedeva, allora e prevede oggi, articolo 5 della Carta fondamentale, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, che però ammette il più ampio decentramento e quindi il principio dell'autonomia e il principio del pluralismo delle autonomie. E quindi la Costituzione riconosce il principio di differenziazione delle politiche pubbliche nel contesto dell'unica, cioè dell'unità della Repubblica italiana. E però, dal punto di vista concreto, siccome lo Stato che stabilisce le imposte, siccome lo Stato che attraverso le leggi di bilancio e quindi la manovra finanziaria distribuisce le risorse che confluiscono nei bilanci regionali e locali sono risorse sottoposte al criterio del vincolo di destinazione. Nel senso che è lo Stato che trasferisce risorse e dice agli enti locali, alle regioni, come e dove quelle risorse vanno spese. Quindi qui l'autonomia in realtà è un'autonomia quasi inesistente perché appunto lo Stato sociale si realizza secondo gli indirizzi e i programmi decisi dal governo e dal Parlamento nazionale. Tutte le risorse regionali e locali sono risorse derivate, da cui si dice la finanza derivata. Non parliamo di fisco regionale e locale, perché in realtà non è mai esistito un fisco, cioè una potestà tributaria regionale e locale. Al più sono esistite, prima appunto della riforma del titolo V, imposte erariali, cioè statali, disciplinate in tutto e per tutto negli elementi essenziali dallo Stato, con legge dello Stato, eventualmente o a gettito regionale o locale, pensate all'IRAP e all'ICI quando c'era l'ICI, il cui gettito appunto veniva devoluto quasi integralmente alle regioni e agli enti locali, ai comuni, o appunto si prevedeva la possibilità per regioni e enti locali di intervenire sulle imposte erariali manovrando le aliquote, cioè potendo intervenire aggiungendo una percentuale all'interno però di una forbice predeterminata dallo Stato. Per cui l'unico elemento di differenziazione che noi potevamo notare e possiamo notare a livello territoriale è la manovrabilità delle aliquote. Quindi autonomia molto ridotta, non c'è una potestà tributaria, c'è la potestà di istituire dei tributi, come avviene ad esempio negli stati federali, dove molte realtà statali, statuali, cioè decentrate, hanno il potere di istituire e disciplinare i propri tributi, sia pure nell'ambito della cornice nazionale. La cosa interessante che vorrei sottolineare è che negli anni 70, quando c'è la prima stagione del regionalismo italiano, vengono finalmente costituite le regioni e quindi c'è una ventata di autonomismo che sembra appunto far muovere la Costituzione anche su questo versante, nel nome dell'autonomia e del decentramento, in realtà quella stagione fu più una stagione, c'è cioè dietro il 68, quindi la ventata di liberazione che portavano gli anni della contestazione, fu più una stagione diretta ad affermare statuti di autonomia, diritti di partecipazione alla cosa pubblica, riconoscimento di nuovi diritti, come venivano detti, l'idea di configurare le regioni per la riforma dello Stato, era uno slogan in voga, regioni per la programmazione e per la riforma dello Stato, si diceva, cioè lo Stato è in crisi, facciamo le regioni per poterne rilanciare le strutture, le politiche, ma in realtà il senso di quell'operazione, molto ideologica come spesso capita nella storia di questo Paese, era, se vogliamo guardare a quello che c'era di buono dietro questo movimento, era quello di rilanciare il modello di Stato sociale che era entrato in crisi, nel senso di rendere compartecipi regioni e enti locali all'interno della più larga struttura dello Stato centrale. Non regioni contro lo Stato, ma regioni per meglio realizzare le politiche statali di attuazione dei diritti fondamentali. Quindi in una logica fortemente di coesione nazionale. Che cosa è accaduto, terzo punto, dopo la riforma del titolo V? Ora, qui non posso dilungarmi molto sui contenuti della riforma, voglio soltanto limitarmi a darvi delle traiettorie di fondo. Innanzitutto entra in crisi, dopo la riforma del titolo V, l'idea stessa che l'Italia sia ancora uno Stato regionale, tant'è che comincia a circolare, non solo nei luoghi del potere, diciamo così, nelle stanze dei bottoni, ma anche nella società, l'idea che l'Italia sia diventata uno Stato federale. Si parla di federalismo e quindi di federalismo fiscale. In Italia questa parola è sempre stata tabù, lo è stata politicamente almeno fino agli anni 90. Pensate che il Partito Comunista non era assolutamente federalista. Nel 1992, nell'ambito della commissione bicamerale Iotti, alcuni esponenti dell'allora PDS usare una parola federalismo come di una possibilità di rafforzare le regioni esistenti, ma in realtà già allora, diciamo così, la debolezza culturale di alcuni esponenti politici era evidente, perché era chiaramente la concessione che una certa parte politica dava alla egemonia che si stava costruendo intorno al fenomeno delle leghe e della Lega Nord in particolare, la quale Lega aveva posto al centro del dibattito politico questa parola. Citavi prima Gianfranco Miglio, non a caso, perché con Gianfranco Miglio, ideologo della Lega e con la Lega Nord, che questo termine entra prepotentemente nell'agenda politica e quindi anche nel dibattito che ha circondato le riforme istituzionali. Ora, lascio da parte il discorso che è molto complesso, ma in parte vi ho già dato delle indicazioni. Secondo me non è una questione terminologica, Stato regionale o Stato federale. Quello che conta è che lo Stato federale o lo Stato regionale è uno Stato pluralistico dal punto di vista degli enti di governo territoriale, che però si muove all'interno di una cornice unitaria fondamentale. Lo Stato federale o regionale è sempre un sistema di governo che dà forma ad un processo di unificazione politica, e non è contrario al processo di unificazione politica. Invece temo che molti intendano federalismo come equivalente di secessione, cioè di separazione, il che non è però storicamente nemmeno scientificamente. Lasciamo da parte questo. Il fatto è che questa riforma introduce alcuni principi molto innovativi, li elenco rapidamente. L'articolo 114 stabilisce un principio, secondo alcuni, di equivalenza tra tutti gli enti di governo territoriale. La Repubblica è costituita di comuni, province, città metropolitane che neppure esistono, regioni, Stato. Quindi lo Stato diventa una componente della Repubblica ed è pari, almeno sulla carta, al comune, al più piccolo dei comuni della nostra Repubblica. Secondo principio, si introduce il regionalismo differenziato, articolo 116 terzo comma, non solo le regioni speciali, ma anche regioni ordinarie che possono differenziarsi tra di loro e quindi rendersi diverse, scimmiottando, mutuando i modelli dell'autonomia differenziata. Terzo principio, lo diceva il professor Pugiotto, rovesciamento del criterio distributivo delle funzioni, tipico di uno Stato federale, appunto. Ecco perché il bisticcio è, nel senso che la Costituzione individua ciò che fa lo Stato e si limita a dire che tutto ciò che non fa lo Stato, tipico criterio federale, è di competenza delle regioni e degli enti locali. Quarto principio, che è il corollario di questo rovesciamento dell'ordine e delle competenze, principio di sussidiarietà, e cioè le funzioni vengono esercitate dall'ente più vicino al cittadino e soltanto se quelle funzioni interessano, cioè toccano interessi che sopravanzano la dimensione meramente locale, cioè comunale, possono essere acquisite, devolute all'ente maggiore, fino ad arrivare, per i gradi intermedi, allo Stato. Ma qual è il criterio? Qui abbiamo rovesciato il sistema amministrativo del nostro Paese, questo è il punto fondamentale che mi preme sottolineare, e che dall'idea che è lo Stato che si fa amministrazione e che quindi decide le politiche di entrata e di spesa, La nostra Costituzione, nella riforma del 2001, prevede un'amministrazione che è innanzitutto comunale, cioè perché vicina al cittadino, e soltanto in via sussidiaria, cioè di risulta, può essere provinciale, regionale e quindi statale. Vedete, l'intervento dello Stato è ex post, non è più un intervento ex ante, perché in prima battuta devono provvedervi le amministrazioni locali, provinciali, regionali e poi quelle dello Stato. Ed è per questo che l'articolo 119 enuncia i nuovi principi in materia di autonomia finanziaria, questo secondo me è il termine più corretto per chiave scientifica, ecco, diciamo così, che altri però scambiano con quello più di moda, di principi del federalismo fiscale. Io metto sempre il CD davanti, cioè il cosiddetto C.D, perché meglio parlare di autonomia finanziaria più che di federalismo fiscale. Lo dico rapidamente, perché cosiddetto federalismo fiscale? Perché appunto c'è sempre il dubbio che questo concetto rimandi non a un processo di unificazione politica, come è negli stati federali, ma a un processo appunto di divisione politica e quindi l'anticamera della secessione. Perché il federalismo fiscale negli Stati Uniti d'America, dove questo termine è stato coniato e dal quale noi, diciamo così, abbiamo preso poi i contenuti culturali di questa problematica, significa, se volete genericamente, l'insieme dei mezzi finanziari e fiscali che governano quel complesso fascio di relazioni tra la federazione e gli Stati membri, sia per quanto concerne i poteri fiscali sia per quanto concerne i poteri di spesa, con una particolare caratteristica, è che negli Stati Uniti d'America appunto l'autonomia finanziaria, per usare il nostro lessico, degli Stati membri si sorregge su due fondamentali fonti di finanziamento, che sono da un lato la potestà impositiva e quindi l'autonomia tributaria, dall'altro un'ingente quantità di risorse che la federazione devolve agli stati membri con il sistema dei grants, dei trasferimenti, che hanno caratteristiche le più disparate e che però sono erogazioni federali verso gli stati, molto spesso con vincolo di destinazione. Comunque un mix di fonti di finanziamento. L'articolo 120, norma di chiusura si potrebbe dire, stabilisce, sempre a conferma di quello che vi stavo dicendo, del ruolo sussidiario dello Stato, che il governo del sistema è fatto dallo Stato attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi, e cioè lo Stato si sostituisce agli enti che non sono in grado di governare le funzioni pubbliche loro spettanti secondo la sussidiarietà. Ora è evidente, attenzione, vorrei richiamare la vostra attenzione su due questioni, che qui probabilmente c'è un salto rispetto alla struttura dello Stato regionale così come era configurato nella Costituzione del 1948. C'è un forte segna questa riforma un forte elemento di discontinuità che si nota su due punti essenziali. Uno, ho detto, il principio di sussidiarietà. L'altro è appunto la categoria dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. I LEP, per usare un acronimo, LEP, L-E-P, livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, che noi troviamo enunciati, questi livelli essenziali, nella lettera M del secondo comma dell'articolo 117, che la Costituzione assegna, la cui disciplina la Costituzione assegna alla competenza esclusiva dello Stato. Perché questa disposizione è importante? Beh, perché ha posto innanzitutto un problema interpretativo. C'era una domanda che mi poneva il professor Pugioli. I livelli essenziali assicurano condizioni di vita equivalenti? Beh, qui scientificamente si è subito sviluppato un dibattito per capire che cosa sono i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non solo i sociali per i quali sono previste prestazioni, ma anche i diritti civili. Alcuni hanno ritenuto che i livelli essenziali delle prestazioni sono un concetto talmente tanto vago che non significa altro se non essere metafora dei diritti fondamentali. Dire che lo Stato deve disciplinare i livelli essenziali significa dire che lo Stato deve disciplinare i diritti fondamentali come elemento di unità del sistema. E però lì si parla testualmente di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e per cui alcuni hanno detto no, attenzione, qui non si sta dicendo che lo Stato è garante dei diritti civili e sociali, si sta dicendo che lo Stato deve garantire ciò che è essenziale, il contenuto essenziale dei diritti fondamentali. Questa è, diciamo così, questa visione la ritroviamo, ma secondo me in maniera molto occasionale, direbbero i giuristi, negli obiter dicta della giurisprudenza costituzionale. La Corte confonde livelli essenziali, nel senso etimologico, confonde livelli essenziali delle prestazioni con il contenuto essenziale dei diritti, ma sono due cose diverse, non voglio tediarvi. C'è una terza lettura, che a me pare quella più corretta, sia testualmente sia anche dal punto di vista sistematico, mi verrebbe da dire, la coerenza complessiva, che intende i livelli essenziali delle prestazioni come standard, misura standard delle prestazioni che ineriscono determinati diritti, certamente diritti sociali che sono diritti di prestazione, cioè il diritto alla casa, il diritto alla salute, il diritto alla previdenza, i diritti all'assistenza, se non ci sono prestazioni pubbliche che li concretizzano, rischiano di essere mere enunciazioni di principi. Ma diciamo così, questi standard, nella formula utilizzata dall'articolo 117 lettera m, vengono anche collocati accanto ai diritti civili, la libertà di informazione, ad esempio, i mezzi di informazione. Sono standard, sono prestazioni nella misura standard che lo Stato deve stabilire perché ritenute essenziali a mantenere la cornice unitaria dello Stato unita, rispetto alle quali, diciamo così, può essere esercitato il potere di conformazione, cioè di concretizzazione che la Costituzione assegna alle regioni e agli enti locali. O meglio, i livelli essenziali delle prestazioni sono la misura del potere conformativo che la Costituzione riconosce alle regioni in materia di diritti fondamentali, o meglio, in materia di attuazione dei diritti fondamentali. Però è evidente, attenzione, non a caso è stato subito censurato, cioè criticato il rischio che c'è dentro la riforma del titolo quinto. Un autorevole nostro collega, Giuseppe Ugo Rescigno, con la sua solita sagacia e acutezza scientifica, ha subito detto che se così è chiaro che la nostra Costituzione cioè è stata fatta nel 2001 una revisione costituzionalmente illegittima, perché dall'idea che lo Stato costituzionale si regge sui diritti fondamentali che in base al principio di eguaglianza devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale a tutti, perché tutti parte del popolo italiano, dire che lo Stato deve garantire quei diritti in una misura standard, mettiamola così rapidamente, significa inevitabilmente aver abbassato questo livello di garanzia. E quindi si è fatto qualcosa che la Costituzione non avrebbe consentito, per cui sarebbe illegittima la revisione costituzionale. Secondo me questo è un argomento che prova troppo, soprattutto se si assume quella prospettiva che vi dicevo all'inizio, e cioè tenere distinta la categoria dei diritti fondamentali come categoria che connota l'unità politica dalle politiche di concretizzazione dei diritti, che possono essere evidentemente differenziati. Certo, è un problema di rapporto e di misura. Bisogna mantenere in equilibrio i due poli dell'unità e della differenziazione, un equilibrio che è evidente non esiste una volta per tutte, anche perché, attenzione, stabilire qual è il livello essenziale di una prestazione di un diritto non è qualcosa che si può stabilire una volta per tutte in maniera oggettiva, ma è evidente che è contenuto di una decisione eminentemente di tipo politico. Per cui ci si dovrebbe anche chiedere se questo tipo di scelta, la misura dello standard ritenuto essenziale, che è certo che deve stabilire lo Stato per tutti allo stesso modo, se stabilire questo standard non significhi dar contenuto ad una decisione politica che alla fine diventa anche non giustiziabile, e cioè valutabile soltanto in termini politici. È evidente che, altro corollario, che stabilire che lo Stato garantisce i diritti nei livelli essenziali significa postulare che la differenziazione delle politiche territoriali, fermo il mantenimento di quelle condizioni di vita equivalente che ci devono essere su tutto il territorio nazionale, quindi è importante dove si ferma l'asticella a questo lo fa il Parlamento nazionale, che regioni e enti locali possono differenziare, appunto, al di là però di quei livelli. Non in peius, cioè in modo peggiorativo, abbassando quelle condizioni che devono essere violate, ma semmai rendendole, laddove ciò è possibile fare, bilanci consentendo, è evidente, politiche di spesa dirette ad alzare ulteriormente il livello oltre lo standard nazionale. Rispetto a questo modello, l'articolo 119 della Costituzione, quarto punto, stabilisce, secondo me, dei principi che possono essere letti in maniera coerente, perché nel 119, dicevo, sono contenuti i principi costituzionali che governano, dovrebbero governare, in realtà poi vedremo che la legge di attuazione fa una scelta un po' diversa rispetto a questa mia visione un po' idilliaca, diciamo così, da studioso che non vive la realpolitik. L'articolo 119 stabilisce alcuni principi, dicevo, fondamentali. Il primo, lì, adesso non ve lo leggo, l'avrete visto e letto più volte, lì sono enunciati due modelli, lo dico molto semplice, cerco di rendere il discorso più semplice possibile, di finanziamento delle funzioni regionali e locali. Ora partiamo dal presupposto che la Costituzione, è lei la Costituzione che dice che lo Stato fa soltanto a lui certe cose e che tutto il resto lo fanno regioni e enti locali, anche se poi in realtà nella Costituzione, nell'articolo 117, queste funzioni, soprattutto regionali, sono anche enunciate, no, nelle materie cosiddette concorrenti. Dicevo, il 119 prevede due modelli di finanziamento. Uno, mi verrebbe da dire, a regime, cioè ordinario, un sistema di allocazione delle risorse pubbliche in via ordinaria, normale, quotidiana. L'altro, di tipo straordinario. E anche, diciamo così, dal punto di vista strutturale, la disposizione divide questi due momenti, perché la divisione è effettuata dal principio contenuto nel quarto comma, laddove si stabilisce il criterio della corrispondenza, secondo l'integralità del finanziamento, tra funzioni attribuite a regioni e enti locali e risorse corrispondenti. Cioè si dice una cosa elementare, che in realtà non c'è bisogno neanche di scriverla. Ogni ente territoriale deve avere risorse finanziarie corrispondenti alle funzioni che gli spettano, altrimenti come fa a esercitare quelle funzioni se non ha le risorse per poterle implementare? Concetto base, ma meglio enunciare, diciamo così, onde evitare incomprensioni. Ma questo principio segna, dicevo, marca i confini tra il modello ordinario e il modello straordinario. Perché? Perché le regioni e enti locali potranno contare, sulla base di questa disposizione, per poter finanziare le proprie competenze, di tre fonti di finanziamento. Tributi e entrate proprie, quindi, diciamo così, entrate che derivano quantomeno dall'esercizio di una potestà tributaria, cioè impositiva, autonoma, cioè propria, di questi enti. Devono avere delle imposte loro, dei tributi loro. Oppure devono poter reperire entrate, cioè risorse, autonomamente, a prescindere da quelle che gli arrivano dallo Stato. Primo aspetto. Secondo elemento, qui una parola un po' più tecnica, devono godere di compartecipazioni, cioè di quote trasferite dal centro al gettito di tributi erariali, una quota dell'IRPEF, per fare un esempio, cioè un tributo statale, una quota di quel gettito va a regioni e enti locali, una quota dell'IVA, imposta sul valore aggiunto. E terza voce, devono ricevere quote tratte da un fondo perequativo, la perequazione, strumento fondamentale in qualunque sistema di cosiddetto federalismo fiscale, a meglio qui di federalismo fiscale possiamo dire, togliere il cosiddetto, quote di un fondo perequativo senza vincolo di destinazione, cioè le quote di questo fondo devono essere destinate a regioni e enti locali senza essere vincolate nell'obiettivo. Saranno le regioni e gli enti locali a stabilire che cosa ci fanno con queste risorse. Ma è facile dirlo. Devono finanziare le funzioni che sono ad esse assegnate. Questo è il sistema ordinario. Che cosa significa sistema ordinario? Significa che in via normale regioni e enti locali devono poter esercitare le loro funzioni grazie alle entrate che gli arrivano attraverso queste tre voci: tributi e entrate proprie, compartecipazioni e quote di un fondo perequativo. Addirittura qui, secondo me, la Costituzione, o meglio, la riforma un po' esagera, dice che integralmente il volume delle funzioni deve essere finanziato con queste risorse. In realtà, diciamo così, usando un criterio di ragionevolezza, è più questo criterio dell'integralità va ridimensionato e va riportato a un criterio di sufficienza. Cioè, il bilancio di una regione o il bilancio di un comune deve poter avere, poter contenere risorse sufficienti per il normale esercizio delle funzioni ad esse spettanti. Più che una perfetta corrispondenza, addirittura integrale. A questo sistema di finanziamento ordinario, l'articolo 119 contrappone per alcuni casi straordinari, appunto, un modello che funziona in via straordinaria, cioè extraordinary. Perché in via ordinaria le regioni e gli enti locali devono poter funzionare con quello che gli arriva sulla base di quelle tre fonti di finanziamento. Perché in via straordinaria invece, cioè se una regione, un ente locale, nonostante le risorse che gli entrano nel bilancio, non fosse in grado di funzionare, o comunque per esigenze che lo Stato ritiene necessario assolvere con risorse straordinarie, può o lui intervenire direttamente, fare degli interventi diretti in ambito territoriale, locale e regionale, oppure contribuire con contributi speciali, che ovviamente, proprio perché destinati a realizzare specifici obiettivi che stabilisce lo Stato, devono essere e sono intrinsecamente vincolati, è evidente. Quindi qui non c'è discrezionalità. Il sistema straordinario, un sistema eccezionale, diremo noi, eterodiretto rispetto all'autonomia regionale e locale, e quindi diretto dallo Stato, e che ha la funzione di reintegrare oppure garantire l'unità nazionale nelle situazioni, lo dico brevemente, che potrebbero essere messe a repentaglio o da bilanci regionali e comunali incapienti o da politiche regionali e comunali e locali in genere dissennate dal punto di vista dell'assolvimento dei compiti istituzionali ad essi spettanti. C'è un momento unificante in questa norma che è il principio del coordinamento fiscale e finanziario. E questa è una norma molto importante, sottovalutata ovviamente da tutti i legislatori di turno, ma anche dagli esperti della materia che ritengono il coordinamento finanziario e fiscale una funzione inutile. Invece è molto importante perché è lo Stato che deve coordinare un sistema pluralistico di centri di spesa, lo dico qui rapidamente, di centri di entrata e centri di spesa, ecco appunto il processo federale come processo di unificazione. Qui si esalta il momento della decisione autonoma, della sussidiarietà e quindi l'intraprendenza, il protagonismo di regioni e enti locali e l'intervento sussidiario dello Stato, ma lo Stato deve tenere, da buon guardiano mi verrebbe da dire, da buon pater familias, non un guardiano severo, ma un pater familias che fa quadrare le cose, deve poter coordinare questo sistema per farlo funzionare, perché sia un sistema funzionante piuttosto che un sistema anarchico, cioè un non sistema. E quindi il coordinamento è assolutamente fondamentale. E il principale strumento di coordinamento, attenzione, è la decisione statale di allocazione delle risorse, che noi conosciamo con il termine di legge finanziaria, che oggi si chiama legge di stabilità, si è cambiato il termine, ma la sostanza non cambia, cioè la decisione annuale, che è ancora annuale, ma diventerà sempre di più poliennale, triennale, che stabilisce i saldi nazionali tra le entrate e le spese e che stabilisce il volume delle risorse che restano al centro e che vanno verso l'economia. Lascio da parte tutto il discorso relativo ai ritardi nell'attuazione di questo disegno costituzionale, perché la legge sul federalismo fiscale, la 42 del 2009, interviene 7 anni dopo il varo della riforma del titolo V. In questi anni in realtà è accaduto di tutto e di più, o meglio è accaduto che il legislatore nazionale, anziché attuare questo disegno, diciamo così, ha perseguito obiettivi diversi, e il sistema è andato avanti in modo inerziale, nel senso che questo sistema è rimasto sulla carta, è ancora sulla carta, noi non siamo ancora in questo mondo, siamo ancora nell'altro mondo, che è il mondo di oggi, cioè in quella descrizione dello Stato regionale che vi facevo prima della riforma del titolo V, cioè la finanza regionale e locale è una finanza integralmente derivata oggi, Tant'è che noi assistiamo quotidianamente, no, al gioco del cappello, dei sindaci soprattutto e dei presidenti di regione, che col cappello in mano vanno a Roma dal ministro, sperando che il ministro gli dia, Tremonti, il ministro dell'economia, gli dia quelle risorse che gli consenta di chiudere i bilanci. Perché? Perché non hanno strumenti per fare politiche finanziarie autonome. La legge quindi arriva con grande ritardo, ma finalmente, mi verrebbe da dire, io diciamo così sono uno che guarda questa vicenda in positivo, finalmente arriva perché si spera che la riforma del 2001 possa avere le gambe e la benzina quindi per potersi muovere. Il problema è però, attenzione, il verso di questa riforma, e il verso noi ce lo siamo dato, cioè la chiave di lettura è il contesto. Che cosa ne è delle politiche, cioè siamo ancora uno Stato che è nel solco, che sta muovendosi nel solco di un processo di unificazione, o invece questo processo di attuazione sta mettendo indietro la macchina o sta realizzando il processo di inverso? Quali sono le linee guida della legge 42? Vi do anche qui molto rapidamente i contenuti, sono molto tecnici, cerco di essere anche qui molto rapido e soprattutto più chiaro possibile. Posso già rubarli 5 minuti, ne ho bisogno di altri 5. Primo punto, lo scopo di questa legge è quello di cambiare il modo di spendere in questo paese. Il criterio che oggi governa l'economia locale, regionale e locale, è quello della spesa storica. Regioni e enti locali hanno risorse proporzionate a quanto spendono. Il che significa che più spendi, più avrai, più hai e più avrai. Quindi è un sistema assolutamente inefficiente, è evidente. Quindi qui non c'è nessuna responsabilizzazione delle amministrazioni locali e regionali in ordine al potere di spesa, perché siccome il criterio è appunto quello della spesa storica, le risorse si misurano in base a quanto hai speso, questo sistema incentiva a spendere, perché tanto pantalone, direbbe qualcuno, interviene a coprire le maggiori spese che nell'esercizio finanziario che si è appena concluso sono state sostenute da regioni ed enti locali. Questo criterio si vuole superare e costruire il sistema di allocazione delle risorse pubbliche secondo il criterio della spesa standard, o meglio, dei costi standard. Le prestazioni sanitarie non verranno coperte secondo appunto quello che costano, ma secondo appunto una misura standard, secondo un costo standard che deve essere definito e che nonostante alcuni decreti ancora oggi non è stato definito, perché questo dovrebbe consentire il controllo della spesa pubblica e quindi impedire la lievitazione dei costi delle prestazioni, e quindi responsabilizzare gli enti locali e regionali nel governo della spesa. Il problema è che questo paese, come sapete, c'ha un problema grosso, che non è soltanto il debito pubblico, uno dei più alti del mondo, ma è soprattutto il fatto che il debito pubblico sia incrementato proprio perché è poggiante sul criterio della spesa storica. Il deficit spending è un criterio che non ha inventato l'Italietta, diciamo così, ma è un criterio che sta alla base della teoria keynesiana dell'intervento pubblico nell'economia, nel senso cioè che di fronte a bisogni collettivi lo Stato deve farsi carico di quei bisogni spendendo anche più di quanto non abbia in cassa, ricorrendo evidentemente al prestito sul mercato raccolto attraverso l'accesso ai mercati finanziari e quindi i buoni ordinari del tesoro, le obbligazioni e quant'altro. E però attenzione, il passare all'abbandono del criterio della spesa storica e la costruzione di questo sistema di allocazione delle risorse sul criterio dei costi standard dovrebbe moralizzare anche questo, cioè dovrebbe anche determinare un effetto di controllo circa l'aumento del debito pubblico, è evidente, perché si dovrebbero chiudere i rubinetti dai quali, o meglio, tappare le falle del sistema idrico nazionale che fanno perdere sul territorio risorse fondamentali che invece vanno razionalizzate. Secondo criterio, Il finanziamento delle funzioni deve avvenire secondo un concetto molto ambiguo, che è quello di fabbisogno standard, nel senso che le prestazioni vanno pagate, diciamo così, coperte dal punto di vista finanziario, secondo quello che viene detto il fabbisogno standard, cioè non un fabbisogno discrezionalmente stabilito da questo o quel soggetto per esigenza, ad esempio, elettorale, più trasporto pubblico piuttosto che più assistenza e quant'altro, ma secondo un criterio oggettivo stabilito in maniera standard dallo Stato e uguale per tutti gli enti sul territorio nazionale. Certo, alcuni dicono qui, attenzione, certamente c'è un livello standard nazionale, ma il problema è che cos'è il fabbisogno? È un elemento puramente meccanico, la risultante di una formula matematica, o implica anche una valutazione politica? Chi è che stabilisce di che cosa c'è bisogno? No? Che cos'è il fabbisogno, ancorché standard? Terzo elemento. La legge stabilisce che regioni e enti locali dovranno integralmente finanziare con alcune fonti di finanziamento soltanto alcune delle funzioni loro spettanti. Questo è un aspetto, cioè qui rispetto al modello del 119 si opera una scelta di carattere selettivo, se volete, perché si dice che il principio del finanziamento integrale nel 119 riguarda per le regioni soltanto i livelli essenziali connessi a tre comparti fondamentali: sanità, guarda caso, assistenza e istruzione a legislazione vigente. C'è un dubbio se sia ricompreso anche il trasporto pubblico locale, mettiamoci dentro anche il trasporto pubblico locale. Queste quattro grandi funzioni devono essere finanziate integralmente nei livelli essenziali. Questo va assicurato. Per gli enti locali il finanziamento integrale riguarda le funzioni fondamentali, concetto vago, perché appunto è del tutto assente, almeno a legislazione vigente, l'individuazione di ciò che è fondamentale nell'ambito degli enti locali. O meglio, uno dei decreti, l'ultimo, quello sul cosiddetto federalismo municipale, qui si individua alcune funzioni fondamentali, ma lo fa in maniera molto generica e generale. Diciamo così, è più semplice dire che le funzioni fondamentali di un ente locale sono quelle che una volta si chiamavano le funzioni collegate alle spese obbligatorie. Per chi svolge o ha svolto funzioni amministrative sa bene a che cosa mi riferisco: spese obbligatorie, spese facoltative. Le spese obbligatorie, proprio perché obbligatorie, vanno finanziate integralmente, secondo il criterio del fabbisogno standard. Al di là dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali, che la legge individua in una misura l'80% delle funzioni di un ente locale, quindi l'80% della spesa, al di là di questa spesa, che è obbligatoria, va coperta integralmente, la spesa è facoltativa e quindi è nella discrezionalità di regioni e enti locali stabilire, se hanno nei bilanci risorse aggiuntive, quali altre funzioni tra quelle che essi devono avere e che essi hanno possono fare, ad esempio il turismo o altre attività spettanti a questi soggetti. La cultura, i teatri, pensate, no? Tanto per parlare di cose che leggiamo quotidianamente sui giornali come oggetto di contesa politica. Ovviamente la legge individua le fonti di finanziamento e secondo me ricalca sostanzialmente quello che dicevo, le tre grandi voci: tributi, entrate proprie, compartecipazioni e fondo perequativo. Non vi sto a tediare sulle tecnicalità, quello che mi interessa però sottolineare è un aspetto. Posto che la legge 42 del 2009 rispetta le tre voci di finanziamento contenute nell'articolo 119, quello che rappresenta un aspetto caratterizzante questa legge delega, il processo di attuazione, è che c'è molto trasferimento di risorse dal centro alle regioni, agli enti locali, attraverso le compartecipazioni. Gran parte della finanza regionale e locale a regime si reggerà sulle compartecipazioni, cioè quote di tributi erariali che vanno dallo Stato a regioni e enti locali. E c'è poca autonomia tributaria. Ecco, diciamo così, rispetto a un modello di federalismo fiscale vero e proprio, qui la leva fiscale è ridotta veramente a poco. Aspettiamo il decreto che riguarda le regioni, la fiscalità regionale, quindi vedremo che cosa si inventerà il ministro Calderoli su questo versante. Poco, quasi nulla, perché le regioni in realtà non hanno patrimoni, cioè non hanno beni che possono percuotere con la leva fiscale in un sistema che non è soltanto nazionale ma è europeo, detto questo, diciamo così, abbandoniamo questo discorso, guardiamo all'ente locale, i comuni in particolare. Il sistema fiscale comunale, in particolare, nel decreto sul cosiddetto federalismo municipale, si regge sostanzialmente su una razionalizzazione di imposte esistenti, già oggi, che sono quasi tutte di tipo statale, che vengono semplicemente rimescolate per dar vita ad una nuova imposta municipale, l'IMU, come viene anche detta, che però entrerà a regime dal 2014. Nella fase transitoria si tratta ancora una volta di trasferimenti di gettito di imposte erariali che appunto vengono semplicemente localizzate, cioè lasciate sul territorio comunale e regionale. Alcuni problemi. Questo sistema, attenzione, si fonda, questo sistema che è contenuto nel processo di decentramento fiscale e finanziario, su due principi molto elementari, almeno io così ho semplificato il discorso, almeno a me stesso per cercare di capire. C'è una forte sperequazione sul versante delle entrate che tenderà a differenziare notevolmente regioni e enti locali in base a due criteri. In base alla, per mettere i piedi nel piatto, al numero delle partite IVA che insistono su un territorio e più in generale in base alla capacità fiscale che la regione o l'ente locale esprime. Nel senso che, per dirla in maniera proprio banale, attraverso le compartecipazioni o i tributi sedicenti propri, entreranno nei bilanci regionali e locali, cioè avranno di più le regioni e gli enti locali che hanno una capacità fiscale maggiore. Quindi, per dirvi, la forbice tra la Lombardia e la Calabria sarà di 3 a 1. Questo è il rapporto, perché la Lombardia è la regione in Italia con maggiore capacità fiscale e quindi le quote di gettito sui principali tributi erariali che resteranno sul territorio sarà notevole, e molto bassa sarà invece quella quota di gettito nei corrispondenti tributi erariali che rimarrà nel bilancio della Calabria, per fare l'esempio delle due regioni poste antiche. Quindi è molto sperequativo sul versante, diciamo così, delle entrate proprie, i tributi e le compartecipazioni. Per poter ridurre le distanze, questo sistema, ma più in generale la Costituzione, e quindi per mantenere quelle condizioni di vita equivalenti, sia pure nell'erogazione delle prestazioni essenziali, è evidente che bisognerà che le regioni del sud in particolare, ma non solo le regioni del sud, le regioni con minore capacità fiscale per abitante, dovranno poter contare su ingenti quote di perequazione. Quel fondo perequativo, che è la terza voce di finanziamento delle funzioni regionali e locali, dovrà essere particolarmente generoso per le regioni e i comuni e le province a basso, ridotta capacità fiscale per abitante. Attenzione, perequare non significa livellare, non significa che quelli che hanno minor capacità fiscale per abitante dovranno avere le stesse risorse a parità di prestazioni che hanno le regioni con maggiore capacità fiscale per abitanti, perché la perequazione non è il sinonimo dell'eguagliamento nella quantità delle risorse, significa riduzione delle differenze, ma non certo livellamento, altrimenti non si capirebbe qual è il senso di uno Stato federale o regionale composto di realtà autonome che appunto perché autonome dovrebbero differenziare le rispettive politiche di bilancio. Ora, il processo di attuazione è appena cominciato, probabilmente verrà chiesta una proroga, sono stati varati appunto soltanto 4 decreti, quello sul patrimonio, sul demanio, quello su Roma Capitale che c'entra poco col tema del federalismo fiscale ma era contenuta nella legge delega, il decreto sui costi, sui fabbisogni standard per comuni e province che ha una caratteristica molto saliente, rinvia ad altri provvedimenti la definizione dei costi del fabbisogno standard, quindi diciamo così c'è la logica del rimbalzo che in sede di attuazione continuativamente si segue, e quello più corposo, più rilevante è il decreto, ma non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta, sul cosiddetto federalismo municipale, che tra l'altro ha incappato in un piccolo vizio procedurale che anche Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, ha rilevato e ha consentito, diciamo così, una maggiore ponderazione prima del varo definitivo di questo testo. conclusione di questo discorso, per poter lasciare spazio a voi. Qualche rapida considerazione conclusiva. Questo grande processo che è stato messo in atto di attuazione del cosiddetto federalismo fiscale ha molto poco di un sistema proprio di uno Stato federale e molto invece di una più modesta, ma pur sempre dignitosa, attenzione, opera di razionalizzazione dei flussi finanziari tra centro e periferie, in un paese come il nostro in cui questa materia, quella della finanza pubblica decentrata, è affatto unitaria, niente affatto unitaria, è presente in una pluralità di norme e quindi è priva, non ha minimamente l'aspetto di un sistema. Quindi si spera che quantomeno si metta a sistema un insieme di regole che oggi sono sparpagliate. Quello che è ambizioso in questo progetto e che io ritengo che vada salvaguardato è la valorizzazione da un lato del principio di autonomia. In realtà, se guardiamo a quella tributaria, di autonomia regionale e locale ce n'è veramente molto poca, e soprattutto del principio di responsabilità. Perché attenzione, guardate, se noi guardiamo questo schema, questo sistema dal punto di vista del passaggio dalla spesa storica ai costi standard, qui siamo di fronte a un'autentica rivoluzione, perché noi dobbiamo chiederci che tipo di amministrazione pubblica noi stiamo pensando, non certo quella che noi oggi conosciamo, perché un amministratore pubblico che sa che deve far quadrare il bilancio e che non può contare sulla copertura a piedi lista dello Stato e deve fare delle scelte talvolta essenziali sul tipo di servizi che deve mantenere e quali, mette la faccia direttamente di fronte ai propri elettori sulle scelte politiche che vengono fatte e sulla base di quelle scelte, diciamo così, misura il suo grado di consenso e quindi la responsabilità, quindi prende concretezza in maniera forte. Certo, questo, diciamo così, è quello che noi, questo è l'orizzonte, bisogna vedere se in concreto riusciremo a realizzare questo. Il processo io ritengo che sia necessario metterlo, portarlo a risultato. Certamente non sarà breve, ma sarà molto lungo. Cambia la prospettiva, lo direi in una battuta, dallo Stato garante diretto dell'attuazione dei diritti in ogni luogo e in ogni momento, all'idea delle autonomie come dirette protagoniste della concretizzazione dei diritti fondamentali. Tre sono i caveat che vengono, diciamo così, al pettine, secondo me, che vanno sottolineati. Il primo, l'ho già detto, è adeguato il nostro sistema regionale e locale a far fronte alla sfida dell'autonomia? La storia di questo paese, nonostante la cultura delle autonomie, che pur l'ha connotato e ne ha fatto un modello, diciamo così, è tutto che è una storia che valorizza il principio di autonomia. Basta guardare le classi dirigenti per rendersi conto in concreto di che cosa sto parlando. Secondo punto, tiene questa riforma, non se ne parla per niente nel dibattito, rispetto alle nuove esigenze del quadro europeo, perché guardate, ormai il tema della finanza pubblica e dei bilanci statali, regionali, locali, non importa in quale cornice statale vengono collocati, sono più molto governati dall'Europa e poco governati dagli Stati, il che, diciamo così, pone evidentemente in dubbio la compatibilità di un modello come il nostro, che valorizza molto le autonomie locali, quando invece l'Europa esige stati che controllano la finanza pubblica in modo accentrato, come ente di cerniera tra la dimensione europea e quella regionale e locale. E quindi, diciamo così, sembra quasi in controtendenza il processo di cosiddetto federalismo fiscale del nostro paese di fronte all'Europa, che invece esige controllo statale della fiscalità e della spesa. Non è un caso che le fughe dal federalismo fiscale nel nostro paese avvengono continuativamente per effetto, guarda caso, delle manovre annuali, mensili, ormai, di bilancio che il governo nazionale fa perché l'Europa glielo chiede. Terzo caveat, e non so rispondere alla domanda generale, cioè mi chiedo se la differenziazione che questo modello costituzionale, perché non tutte le colpe, se ci sono delle colpe, evidente, sono nella legge 42 del 2009, sarà in grado di mantenere unito il Paese. Perché, ripeto, c'è una forte sperequazione in partenza, quella che costruisce il sistema sul criterio della capacità fiscale per abitante, che nella fase iniziale di implementazione di questo modello differenzia molto di più il paese di quanto non sia già oggi di fatto. Per cui in questa fase di start-up, mi verrebbe da dire, o ci rendiamo conto della direzione verso la quale stiamo andando e quindi abbiamo tutti il senso delle cose e un forte senso della responsabilità, soprattutto di chi governa dal centro questo sistema, oppure è evidente che qui stiamo concretamente intraprendendo una strada di molto problematica dal punto di vista del mantenimento delle condizioni di unità. Infine, l'ultima considerazione, una cosa che sulla quale non si riflette mai troppo a lungo: maggiore autonomia e maggiore differenziazione non sono l'opposto dello Stato, del senso dello Stato, dell'unità del Paese, ma richiedono uno Stato forte, un forte governo della cosa pubblica da parte del Parlamento e del Governo. Questo probabilmente invece tende a rimanere sullo sfondo. Basta, non direi altro. Grazie.
Un po' più complicato di come ci viene reso dalla vulgata giornalistica il discorso sul federalismo fiscale o, per come dici tu, sull'autonomia finanziaria. Io proverei temerariamente a chiedere se qualcuno vuole fare una domanda. Per parte mia, confesso di aver provato dei brividi lungo la schiena, perché l'analisi necessariamente tecnica e analitica che Andrea Morone ha fatto ci ha descritto un meccanismo molto importante, ma anche molto complicato, che sta per essere realizzato e di cui però, mi pare di capire, sfuggono gli elementi fondamentali. Perché i cosiddetti LEP, cioè livelli essenziali di prestazione, che cosa sono le funzioni fondamentali degli enti territoriali, come si calcolano gli standard, che sono l'unità di misura, è tutto, come dire, molto indeterminato. Cioè, è come costruire una casa con dei mattoni senza sapere di che materiale sono fatti questi mattoni. Ora, se così è, sono molto preoccupato, perché più sono enormi le promesse e le aspettative, più sono grandi le frustrazioni che seguono a quelle promesse e quelle aspettative deluse. È dal, come ricordavi tu, dagli anni 90 che si è imposta sull'agenda politica di questo paese la parola federalismo, ed è diventata una sorta di apriti sesamo, cioè quelle formule magiche che hanno la capacità di aprire tutte le porte. A forza di ripetere la formula magica ci si crede nelle sue capacità maturgiche. Se un domani si realizzerà questo meccanismo, per poi scoprire che non rende, o addirittura complica, o addirittura già in questa fase, cioè, tu dici, approfondisce le differenze, non so quale potrebbe essere la reazione di un'opinione pubblica finalmente disillusa rispetto alle semplificazioni che si sono create intorno a questo argomento. Ecco. Avrei altre cose da chiederti, ma preferisco lasciare la parola al pubblico se qualcuno vuole fare delle domande. Prego.
Io vorrei chiedere la sua previsione circa l'aumento della pressione fiscale qualora venisse attuato il federalismo municipale. Ho un altro quesito, è che secondo lei il rapporto con le regioni a statuto speciale può continuare nei termini in cui si svolge attualmente, oppure sarà suscettibile di cambiamento? Terzo quesito, autonomia impositiva. Con questa condizione si intende che agli enti locali sia dato un compito ulteriore a quello che è quello attuale, cioè con la costituzione di organismi che sovrintendano a l'applicazione di questa autonomia costituzionale. Ora sappiamo che i comuni in Italia sono 8.000 più. Di questi, circa il 90% ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Data la carenza di mezzi che si riscontra in generale, non si crede che ci sia la possibilità di costituire questi organismi. Allora, sarà secondo lei una spinta verso una diversa conformazione di questi enti, cioè saranno indotti a processi di unione o addirittura di fusione?
Raccogliamo sì, le domande. Prego.
Senti, rispetto alla fortuna delle ultime domande che possono volersi fare, l'organizzazione sarà in grado di tenere unito il paese. Io mi ricordo che la questione del federalismo del partito meno nel Veneto, uno slogan che si chiama Paroni a casa nostra, che non mi sembra molto consolare. Ma per il resto, costruire il sistema attraverso, diciamo, il sistema di costi standard. È una cosa difficile per due obiettivi. Il primo è che il PIL regionale della Lombardia e il PIL della pro capite e della Basilicata sono completamente diversi, sono economie fiscali che sono completamente diverse. La popolazione lombarda è quella della Basilicata, dal punto di vista dei giovani è, diciamo, diversificata anche per questo aspetto. Le infrastrutture, i posti letto, la qualità degli ospedali, le tecnologie sono molto diverse. Il costo standard è estremamente complicato. Ma c'è un'altra questione che non viene mai posta. Anche se individuassimo il costo standard per un bambino all'asilo nido, l'Emilia Romagna ha il 30% di servizi per l'asilo nido, in Basilicata arriviamo, in Calabria arriviamo fino al 10%. Una volta che abbiamo individuato il costo standard, senza tenere conto di tutto il resto, qual è il livello a cui puntiamo? Cioè, ci prendiamo al 10% di Basilicata, al 30%, o andiamo sugli obiettivi di Lisbona che sono il 35%. Questo è un punto fondamentale, cioè non si tratta solo di verificare il costo, ma anche per quale livello di servizio, che è ancora più complicato.
Prego.
Il liberalismo aiuta a formare meno partiti, parole povere, sempre a quello uno dell'altro dell'altro, poi si fa riunioni e si fa sempre
spartato. Prego.
Cazza, se si va verso il federalismo fiscale, perché nel 2008 il governo ha abolito l'ICI che alla fine era una delle maggiori entrate,
domande sono parecchie, ne aggiungo una anch'io collegandomi a quella di colui che ormai per noi è l'uomo seduto all'angolo, l'uomo in angolo, perché anche se oggi si è spostato un po' al centro. E la sua domanda mi incoraggia a chiederti chiederti conto di un'affermazione che tu hai fatto rispondendo alla acuta osservazione di Giuseppe Ugo Rescigno. Cioè tu dici che un conto sono i diritti, un conto sono le prestazioni degli stessi. E che quindi non saremmo in presenza di una indebita riforma costituzionale, ma semplicemente di una razionalizzazione, di una cosa che ha una sua coerenza costituzionale. Però questa tua distinzione non è che a me ha evocato la distinzione fra la titolarità formale del diritto e l'effettivo godimento. Che ho sempre trovato un modo per negare l'evidenza, e cioè quella secondo la quale i diritti che sono tali in un luogo e non lo sono in altri luoghi, non sono più diritti, si chiamano a casa mia privilegi. Allora, volendo chiudere entro le 6:15, avrei il compito. Sì.